come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, 10:36 di questo mercoledì 29 aprile. Benvenuti, staremo insieme fino alle 11. Questa è Come Asia, come sempre, a raccontare insomma storie, avvenimenti, soprattutto punti di vista dal continente più popoloso del mondo. Oggi si vota di nuovo in India, nel Bengala occidentale, tornata cruciale per la tenuta, per misurare la tenuta diciamo della leadership di Narendra Modi, leadership un tempo inscalfibile, oggi messa in dubbio da varie tensioni mai sopite. Per ora vi segnalo solo una partecipazione al voto superiore al 90%, poi la prossima settimana più diffusamente ne parleremo, insomma, quando arriveranno i risultati di questa e di altre quattro importanti stati indiani al voto in quest'ultima tornata, in quest'ultimo mese. Nel menù di oggi invece ci sono Papua, teatro di scontri anche violenti nei giorni scorsi tra la polizia indonesiana e diciamo gli indigeni, non so se così possiamo dire, ecco, mentre dall'isola di Pitcairn nel mezzo dell'oceano Pacifico racconteremo una bella, spero, vicenda di riappropriazione della propria storia. Ma prima il nostro occhio puntato su Pechino, a due settimane dalla visita di Trump in Cina. Ma non è di questo che parleremo, anche perché con la velocità a cui vanno le cose internazionali di questi tempi, due settimane è una specie di era geologica. Comunque la visita per adesso è confermata, o comunque non è ancora stata disdetta. Oggi parleremo invece con il nostro Gabriele Battaglia, che saluto.
Ciao, ciao a tutti.
Buongiorno, aspetta che ti alzo un po'. Parleremo di intelligenza artificiale, Gabriele.
Sì, perché proprio come hai detto tu, in vista di questo viaggio che dovrebbe avvenire tra il 14 e il 15 di maggio di Trump a Pechino, ci sono schermaglie sul fronte dell'intelligenza artificiale e imperdibili schermaglie. Allora, innanzitutto la Cina ha ordinato l'annullamento dell'accordo di 2 miliardi di dollari tra Meta, quelli di Zuckerberg, e Manus. Manus cos'è? È un cosiddetto agente intelligente basato sull'intelligenza artificiale e sviluppato da Butterfly Effect, che è un'impresa cinese che, per fare proprio forse questo accordo, aveva trasferito la propria sede legale fuori dalla Cina, a Singapore, a metà del 2025.
Ci dici però che cos'è un agente intelligente?
Ecco, un agente intelligente è uno di questi componenti di software fatti con l'intelligenza artificiale che deve facilitare tutta una serie di processi di elaborazione dei dati. Quindi questo Manus era stato sviluppato da questa Butterfly Effect cinese e però lavorava soprattutto sul mercato statunitense, era tarato su modelli di intelligenza artificiale statunitense, quindi hanno pensato, di fronte alle guerre che riguardano tecnologiche, insomma, che tra Stati Uniti e Cina, di trasferirsi a Singapore per poter fare questo accordo con Meta, che infatti ha acquisito Manus lo scorso dicembre. Ora, a questo punto, Pechino ci ha pensato un po' su e il 27 aprile, cioè due giorni fa esattamente, l'ufficio cinese che controlla gli investimenti stranieri ha annullato questo accordo. Non si capisce bene come, visto che l'azienda si è spostata a Singapore. Ciò nonostante, Reuters riporta che Meta starebbe proprio rinunciando all'acquisizione. È chiaro che annullando questa operazione Pechino sta lanciando un messaggio un po' a tutti, cioè da un lato alle imprese cinesi:
non fate i furbi.
Non fate i furbi, non trasferite la vostra sede all'estero perché non siete comunque protetti dalla nostra supervisione. E poi agli investitori statunitensi, a cui dice: state alla larga dai settori sensibili, soprattutto quelli dell'intelligenza artificiale. Ora, È probabile che questo sia, come dire, il casus belli sul quale poi Pechino costruirà una vera e propria legislazione, no? Proprio per fare in modo che poi casi del genere non rientrino nell'ambito delle ambiguità, diciamo così. Però, d'altra parte, sul lato cinese, la contraddizione sta nel fatto che queste norme future a venire non è che possono essere troppo stringenti, visto che la Cina sta facendo comunque la corte agli investimenti stranieri. Quindi è probabile, si dice, che limiteranno specificamente gli investimenti statunitensi nelle imprese di intelligenza artificiale. E in questo modo replicano in qualche modo analoghe norme statunitensi sugli investimenti esteri, cioè a uscire, che limitano i flussi di capitali verso le aziende cinesi che sono nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, in qualche modo si incontrano. Tra l'altro, ultima nota, corrono voci che anche Meta sia tutto sommato contenta di questo esito perché si sarebbe resa conto a distanza di mesi di aver speso troppo per l'acquisizione di Manus. Ok, questo lato cinese. Abbiamo detto schermaglie sul fronte dell'intelligenza artificiale. Eh sì, perché parallelamente gli Stati Uniti hanno vietato l'export di componenti verso uno dei maggiori produttori di chip cinesi, cioè Huahong. Anche qui c'è poca chiarezza, perché per esempio non si sa se le imprese statunitensi a cui è stato vietato questo export, cioè se questo divieto si allarghi anche alle filiali stranieri nel segno dell'extraterritorialità del diritto statunitense. Però resta il fatto che tutte queste schermaglie agitano le acque prima di questo possibile viaggio di Trump in Cina.
Protezionismi incrociati, ma non troppo, insomma.
Ma
E
non troppo.
in tutto questo, gli Stati Uniti, a differenza della Cina, hanno un fattore di complessità in più, perché appunto non, adesso sembra strano dirlo nell'era di Trump, ma negli Stati Uniti, diciamo, non decide, non si, non, non, nessuno decide da solo, ecco. E quindi il dibattito, che forse, non so se diciamo, nel governo cinese magari è più sotterraneo, ma esiste, e quello invece statunitense è più che spiattellato.
Esatto, ed è spiattillato soprattutto sui social media, perché proprio oggi Bernie Sanders, il guru dell'opposizione al trumpismo negli Stati Uniti, ha invitato degli esperti cinesi a discutere di regolamentazione dell'intelligenza artificiale insieme a degli omologhi statunitensi. Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, l'ha criticato su X, dicendo che le migliori menti dell'intelligenza artificiale sono negli Stati Uniti e che lui, Sanders, invece invita i cinesi a spiegare come si regola il settore. Chiaramente è una polemica tutta interna alla politica statunitense, però rivela comunque quanto la Cina sia sempre comunque oggetto di discussione, quasi un pretesto, no, per queste schermaglie e simbolo di una minaccia negli Stati Uniti. Eh sì.
In questa nostra carrellata di fatti relativi a, diciamo, questioni tecnologiche, l'intelligenza artificiale, ma appunto non solo, c'è anche uno spicchietto italiano.
Eh sì, non potevamo non citarlo perché Xu Zhiwei, che è un hacker cinese o supposto tale, è stato estradato dall'Italia negli Stati Uniti la settimana scorsa ed è già comparso di fronte a una corte di Houston. È un fatto chiaramente non direttamente collegato agli altri, però che appunto segnaliamo perché c'è l'Italia, perché comunque si inserisce in questo conflitto più esteso per il predominio tecnologico tra le due superpotenze. Questo Xu Zhiwei è infatti incriminato per 9 capi d'accusa relativi al suo coinvolgimento in intrusioni informatiche tra febbraio 2020 e giugno 2021. Bisogna tenere ben presenti le date, stiamo parlando di Covid. Infatti, l'accusa dice che all'inizio del 2020 Xu e i suoi complici hanno hackerato e preso di mira, in altro modo, università immunologi e virologi statunitensi impegnati nella ricerca sui vaccini, sui trattamenti e i test per il Covid-19. Allora, Xu Zhiwei era stato arrestato a Malpensa lo scorso luglio su richiesta delle autorità statunitensi. Una decina di giorni fa la Cassazione aveva rigettato il suo ricorso contro l'estradizione. Allora, anche qui la tempistica dell'estradizione prima del viaggio di Trump a Pechino è interessante, perché chissà se Xu è davvero un agente cinese e chissà se la Cina lo vorrà riavere indietro a questo punto. E in questo caso, o la Cina ha già per le mani qualcuno da scambiare con gli Stati Uniti, oppure potrebbe cercare di procurarselo questo qualcuno da scambiare con gli Stati Uniti per riavere indietro Xu Zhiwei.
Come abbiamo visto, l'Italia c'entra giusto proprio perché ha fatto da passacarte e tra l'altro, insomma, scegliendo molto chiaramente, ecco, diciamo, come posizionarsi. Questo è quanto, Gabriele. Noi direi che ci sentiamo la settimana prossima a questo punto, nell'imminenza di questo atteso e più volte rimandato viaggio di Trump, e cercheremo di capire un po' che cosa c'è. Insomma, che cosa c'è sul piatto?
Sì, se si farà soprattutto.
Se si farà, sì, esatto. Infatti, non mettiamo troppo le mani avanti. Grazie, Gabriele.
Grazie a te, grazie a tutti.
Allora, noi ci spostiamo adesso a Papua e lo facciamo con un ospite che è Aniello Iannone,
Buongiorno, grazie per l'invito.
docente all'Università Indonesiana di Samaranga. Oggi però lo raggiungiamo in Italia. Parliamo spesso in questa trasmissione di eredità coloniali, di confini tracciati un po' con il righello, di interessi economici, di sfruttamento delle risorse che in molti casi sono rimasti immutati nonostante la decolonizzazione, la formale decolonizzazione. Non so se questo è il caso di Papua, la porzione più orientale dell'Indonesia. Papua, che è divisa in varie regioni amministrative, occupa circa la metà dell'isola della Nuova Guinea, che per la restante metà, come sapete, è uno stato indipendente che si chiama appunto Papua Nuova Guinea. Ebbene, Papua è passata solo in tempi recenti, era il 69, da olandese che era sotto il controllo indonesiano, o forse, Aniello, dovremmo dire sotto il dominio indonesiano. Nei giorni scorsi ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti che protestavano contro un'operazione dell'esercito indonesiano che avrebbe provocato tra le 15 e le 20 vittime. Vittime che Giacarta non ha ancora ammesso, ma forse il malcontento va al di là di questo pur grave episodio.
Sì, il Papua, come dicevi te, è una delle regioni molto, come dire, contestate in Indonesia e attualmente è una delle, come dire, delle zone hot, anche in temi accademici che anche noi tentiamo di non, come dire, di parlare, ma vi state attenti perché il governo indonesiano ha problemi come dire, a gestire la situazione lì. Quello che dicevi te è importante, che dal punto di vista storico bisogna capire un po' come Papua nasce, ma come l'Indonesia di per sé nasce. L'Indonesia nasce come un'idea, no? Un'idea che comunque parte dalle rivoluzioni colonali contro il regime olandese e poi inglese, però dopo parte l'idea di espansione, l'idea di Indonesia che deve andare oltre Giava e quindi comunque si allarga a Sumatra, a Kalimantan, nelle Maluku pure abbiamo delle proteste. A Timor-Leste fino al 97, infatti abbiamo anche la guerra a Timor-Leste e poi Papua. Papua che è un po' il serbatoio d'oro dell'Indonesia perché è ricca di foreste, di minerali critici, di oro, la più grande sorgente, quindi miniera d'oro indonesiana è a Papua ed è nel contesto anche la zona più povera, una delle più povere del paese. Quindi comunque un sentimento in cui dove diciamo, i papuani, che come ci chiamiamo a Papua indonesiana, no? Papua Nuova Guinea, non hanno mai percepito come indonesiani, cioè loro si percepiscono, ma la maggior parte come papuani, come un paese a sé, anche linguisticamente hanno sono poco vicini alla lingua del Bahasa. È importante anche capire che non stiamo parlando di una ferita, come dire, storica che è rimasta lì, ma stiamo parlando di una condizione strutturale che poi dal 79 fino a è rimasta comunque lì, come dire, perenne e non si riesce ancora a trovare una soluzione concreta a quello che potrei chiamato il Papua Issue.
Il Papua Issue che insomma diciamo si sente, dimmi se ho capito bene per tradurre, diciamo passata da un colonizzatore a un altro, da uno sfruttatore
Sì.
delle sue proprie risorse a un altro. Poco fa citavi, forse possiamo dettagliare un attimo, le gigantesche risorse naturali di Papua, oltre a ospitare la più grande miniera d'oro del mondo, c'è anche la questione dei minerali critici, no?
Il concetto di colonizzazione bisogna anche capirlo nel contesto storico in cui lo stiamo analizzando. E tu parlavi anche di risorse, Papua è ricchissima, cioè parliamo di risorse che vanno dal 50 al 50% di quello che l'Indonesia usa e sfrutta: minerali, foreste, oro, carbone. Quindi comunque l'Indonesia ha un preciso, come dire, obiettivo politico di mantenere
Interesse.
quella zona aperta ben preciso, che è iniziato gli anni 60, 70, per altri motivi. Ora si è aumentato per quanto riguarda due fattori. Uno sono quelli che dicevi te, i minerali critici, perché l'Indonesia sta investendo molto in questa industria policy già con Jokowi, ora con Prabowo si è allargata. Jokowi era presidente prima di Prabowo, e l'altro è il food estate, che invece è stato militarizzato da Prabowo, che prevede l'esportazione di terre papuane per la coltivazione di cibo, cioè riso, piantagioni di riso, che poi verrà poi venduto agli esteri. E poi quello che è il grande piano di Prabowo, che ha questa grande food estate che comprende buona parte, cioè comprende uno, un grande livello di deforestazione, e questo va a incidere sulla filosofia indigena del posto, che i papuani sono comunque, sì, per la maggior parte cattolici, ma sono anche persone che credono nella natura. In quel aspetto lì, no? Quindi comunque la terra ha un suo principio filosofico per un papuano: prendersi la terra e prendersi la vita per certi aspetti.
Era Aniello Iannone, docente all'Università Indonesiana della città di Samarang, Università di Ponegoro. E infine, vi avevo promesso, ci addentriamo ancora di più nell'oceano in direzione dell'arcipelago di Pitcairn. Si tratta delle isole che hanno fatto da sfondo sul finire del 1700 alle avventure o disavventure che dir si voglia degli ammutinati del Bounty, ma quello che è sfondo nei romanzi d'avventura europei e nella ricca filmografia che ne è derivata per gli abitanti dell'isola di Pitcairn è la terra degli antenati, e gli antenati sono proprio gli ammutinati e le donne tahitiane che portarono con loro nella loro fuga rocambolesca dalla Royal Navy britannica. Trovarono appunto rifugio in questo atollo del Pacifico. Per decenni compilarono un libro di nascite, matrimoni, morti, eventi salienti, un registro che poi fu portato in Gran Bretagna e che lì rimase abbastanza negletto. Finché poco fa gli abitanti di queste piccole isole non ne hanno chiesto la restituzione. Quello è il libro della fondazione, il loro primo libro di storia. Oggi ne parliamo con Matteo Ari, antropologo che si occupa proprio di questi territori e dei popoli che li abitano. Allora, eccoci. Intanto grazie e benvenuto. Allora, il registro di Pitcairn è in viaggio mentre parliamo, metaforicamente, insomma, arriverà nelle prossime settimane verso il Pacifico, cioè verso le isole in cui fu redatto sul finire del 1700. Il codice è scritto a mano ed è un registro delle nascite, delle morti, dei matrimoni, dei fatti salienti che hanno riguardato gli ammutinati del Bounty e le loro spose tahitiane e la loro discendenza. Che storia ha questo manoscritto? Perché è così importante che oggi, come dire, torni a casa?
Beh, io penso che il manoscritto che custodisce elementi fondamentali per ricostruire una memoria e quindi un'identità per questi mondi così minuscoli e un po' spersi sia nella storia che anche nella geografia, penso che sia, cioè, un fenomeno di ricostruzione identitaria di una piccola comunità abbastanza importante. Questo da una parte. Dall'altra è sicuramente la possibilità di ripensare un po' una storia che di solito è fatta sempre solo dagli uomini e dalle grandi marinerie come quelle inglesi. È come se permettesse di svelare anche un po', si potrebbe dire, una storia sociale dal basso, fatta di coloro che di solito non è che hanno avuto molta possibilità di lasciare un segno, che di sicuro non hanno avuto voce nella storia ufficiale.
Eh certo, perché tutti, insomma, chi ci ascolta avrà sicuramente qualche ricordo, qualche memoria della storia degli ammutinati, del Bounty. È stata, insomma, conosciuta dal grande pubblico tramite un romanzo, ma poi ha avuto innumerevoli, rivisitazioni. Il punto di vista di tutta questa produzione europea è quella, diciamo, appunto, dell'uomo bianco, tipicamente maschio e per certi aspetti, anche se con varie vicissitudini colonizzatore. Invece il libro di Pitcairn è anche la richiesta, di riaverlo, perché sono stati, gli abitanti di queste isole che si trovano nel sud, dell'Oceano, Pacifico, è stato questo ad accendere un faro anche sul ruolo delle donne tahitiane. Alcune fonti dicono rapite, rese schiave, ma non so se questa è davvero la storia che permisero loro, di sopravvivere di fatto.
Sì, questo certamente, questo ammutinamento, che è il più importante ammutinamento della Marina britannica, allo stesso tempo c'è una storia che si potrebbe dire di incontro e di spazi di condivisione. Gli ammutinati del Bounty erano stati, non so se la storia si sa, ma il Bounty si era recato a Tahiti per prendere l'albero del pane, che in tahitiano è l'uru, che doveva essere poi impiantato nelle piantagioni in Centro e Sud America. E per questo la spedizione va, e solo che arriva a Tahiti troppo presto, non sono ancora pronti le piante e stanno, e nello stare si costruisce una particolare relazione di intimità che alcuni chiamano diciamo, sui sentimenti non solo dell'amicizia, ma il famoso amore sotto le palme, questo spazio così molto esotico, molto problematico, ma che caratterizza parte di questa storia. Quando poi riprendono la via dei mari e devono ripassare Capo Horn, sono un mese e mezzo a cercare di avanzare senza risultato, alla fine c'è questo ammutinamento che significa allo stesso tempo ritornare a Tahiti, in quei luoghi dell'amore, dell'ospitalità, dell'accoglienza con cui si erano costruiti spazi di possibilità. Dentro a questo poi la ripartenza da Tahiti per sfuggire alle vendette o alla giustizia britannica porta coloro che avevano costruito questa particolare possibilità a scappare e scappare insieme. Ora, che siano state rese schiave, direi proprio di no, è uno spazio che sicuramente così condiviso. Dentro ci sono parecchie possibili storie, però di fatto partono insieme per sfuggire alla legge ferrea di quella che poi sarebbe diventata, diciamo, la potenza coloniale di buona parte, non di Tahiti perché diventa colonia francese, ma in ogni caso di altre parti del Pacifico. C'è quindi una storia abbastanza intensa e pesante, che in buona parte comunque non è conosciuta. Il ritornare su questo registro, il ritornare su questa storia, il rifar luce come per vivere su quell'isola così, potremmo dire, in parte inospitale, in parte profondamente polinesiana, il ruolo delle donne e degli uomini polinesiani, ma direi soprattutto delle donne polinesiane, è stato fondamentale, e su questo l'attenzione, i riflettori non è che l'hanno posta molto.
Sono le 11, mancano anzi 10 secondi alle 11. Io mi affretto a cedere la linea a Lele Liguori e a Pubblica. Ringrazio come sempre Gabriele Battaglia e oggi anche Aniello Iannone e il professor Matteo Aria. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, l'attenzione, la benevolenza e vi do appuntamento al prossimo mercoledì e vi auguro anche buona giornata.